di Genesis con Follow You, Follow Me. 35 i minuti dopo le ore 16. È mercoledì, miei cari, non sono io a dovervelo dire, ormai dovete averlo segnato sull'agenda. È il giorno della nostra rubrica dedicata all'indagatore dell'incubo, ma non solo. Come di consueto, noi andiamo a suonare a casa di qualcuno, vediamo se ci aprono. Roberto, possiamo entrare?
Potete entrare, potete entrare tutti quanti, credo siate moltissimi.
Assolutamente, siamo una bella compagnia, entriamo tutti quanti a casa di Roberto Rinaldi, ma buon pomeriggio.
Benvenuti, buon pomeriggio a te Chiara, a tutti i tuoi ascoltatori ovviamente.
Come va, tutto bene?
Tutto bene, tutto bene, tutto bene.
Ecco, la
a Milano c'è un bellissimo sole ma oggi, dai. Quindi sì.
Che invidia!
Quindi stiamo molto bene.
Vedi, questo è fatto bene a dirlo, Roberto. Sai perché? Perché tutti quelli che non sono mai stati a Milano hanno questa idea di Milano grigia. Invece non è vero, a volte è molto, molto, molto più soleggiata di Roma. E lo dico da romana doc, però adoro. Sì. Ho un pezzetto
sì,
di cuore.
Questo è vero. Poi insomma, noi i milanesi poi insomma quando sono anche un po' costretti a lavorare di fantasia, per cui quando escono alla mattina, anche se è grigio, insomma un po' ce le dobbiamo colorare le vie
infatti,
di Milano. Per
infatti,
cui,
un po' di sole lo vedete, direi.
Certo,
e tu,
certo.
Meglio di altri, riesci a disegnarti il clima come vuoi, mi viene da dire.
Sì. Per rimanere poi in tema di landocchifero, chiamiamolo così, se dobbiamo prendere il clima che si confà di più a Milano, parliamo di nebbia, e la nebbia credo sia una delle cose più difficili da disegnare, no? Quindi
davvero?
Sono quelli molto bravi, sì, perché la nebbia effettivamente è tutto un gioco di chiaroscuri, ovviamente ci viene in mente tutti Corrado Roy, indubbiamente è uno dei più bravi, se non il più bravo, ecco, a entrare in un clima milanese, anche se lui milanese non lo è.
È il più nebbioso, nel senso climatico ovviamente del termine.
Esatto.
Ma torniamo a noi, Roberto, perché tu hai iniziato già da tempo in memoria a lavorare con Dylan Dog. Per Dylan Dog, come è iniziato il tutto? Io voglio sapere, quando ti hanno proposto questo fumetto, tu già lo conoscevi, lo leggevi, avevi sentito cincischiare Dylan Dog?
Io avevo già iniziato a lavorare quando ho conosciuto e incontrato il fumetto proprio di Dylan Dog, per cui già disegnavo fumetti sulla testata Il Giornalino, e quindi diciamo che avevo già una vicinanza per quanto riguarda questo mondo e anche per quanto riguardava tutto quello che usciva dalla casa editrice Bonelli, oltretutto anche molto vicina a quella redazione, alla redazione del Giornalino, anche fisicamente vicina. E quindi da quel momento, insomma, io ricordo di aver visto il numero uno con questi disegni così particolari, insomma, mi sono innamorato subito e sono anche passato, ho tentato, cioè mi sono proposto per affrontare un tipo di disegno, un tipo di personaggio così distante da quello che avevo sempre disegnato fino ad allora. E quindi, insomma, mi sono presentato alla Bonelli conoscendo, avendo la fortuna poi di imbattermi subito, come la prima persona che ho conosciuto è stata proprio Tiziano Sclavi.
Qui lo chiamiamo lui lo chiamiamo lui, con lui. La L maiuscola.
Sì, beh, ma anche per me è stata una cosa, una persona poi simpaticissima, oltretutto lui anche di collaboratore del Giornalino, perché Tiziano Sclavi ha scritto delle storie indimenticabili anche per i ragazzi, per i bambini, quindi insomma era un grande privilegio, ecco.
Anche lui aveva questa duplice personalità, un po' come dicevo a te, a rubinetti chiusi, ecco. Ma rimanendo su Dylan Dog, mi ha colpito molto quello che hai detto, perché tu hai detto: ho visto questo primo numero con questi disegni, quindi proprio da disegnatore la prima cosa che tu vai a vedere in un fumetto sono per l'appunto come vengono fatti i disegni, come vengono ideati.
Sì. Credo che questo accada proprio a tutti i disegnatori, soprattutto tra tutti i miei colleghi o comunque tutti i disegnatori di Dylan Dog, in genere della Bonelli, ma in particolare quelli di Dylan Dog, secondo me sono proprio tutti bravi e quindi ognuno ha delle particolarità che sono non lo so, sono veramente grandiose. E quindi, ritornando al discorso del numero uno, il numero uno, l'Alba dei Morti Viventi, era effettivamente un modo di disegnare, oltretutto un albo chiamiamolo popolare, in un modo molto sofisticato, molto bello, molto, poi per me Stano non rientra
neanche. Stiamo parlando
neanche
di Angelo Stano,
esatto,
ricordiamo.
Stiamo parlando di Angelo Stano, non parliamo nemmeno, credo, di un disegnatore di fumetti, ma proprio di un artista. È una cosa che si ripete ed è abbastanza risaputo, no? Che lui sia un artista prestato al fumetto, e quindi mi folgorò, ecco, questa cosa.
Credo.
Mi folgorò e poi il personaggio in sé proprio era proprio bello, mi piaceva e quindi ho provato ed è andata bene, sebbene io sia uno di quelli che ha prodotto abbastanza poco rispetto a tutti gli altri.
Guarda, facevo questo discorso ieri con Bungaro, il cantautore Bungaro,
sì.
Meglio qualità che quantità sicuramente, quindi anche poco lavoro ma fatto bene si rimane molto di più nei cuori che tantissimi albi però fatti magari un po' così e così, quindi la quantità veramente conta davvero poco quando si parla di arte, soprattutto mi sento di dirlo, anche perché poi Roberto tu sei nei cuori di tutti i lettori di Dylan Dog. Quando abbiamo detto che ci saresti stato tu, abbiamo messo d'accordo un po' tutti, perché poi ci sono sempre quelli più amati, quelli più odiati. Qualche settimana fa abbiamo avuto Nicola Mari, che personalmente adoro, sto parlando ovviamente dal punto di vista di disegno e di tratto, però tantissime persone invece non sono d'accordo.
Lui è anche una persona deliziosa conosciuta di persona, perché è veramente molto simpatico oltretutto, non solo un gran bravo disegnatore secondo me.
Guarda, hai assolutamente ragione, ma è difficile trovarne uno antipatico tra di voi. Mamma mia, fate un po' gli antipatici, su. Fate un po'.
Allora, per fare l'antipatico non devo più rispondere, oppure rispondo a monosillabi e cerco di centellinare le cose che dico. No, comunque vabbè, insomma, adesso stiamo scherzando.
Sì, assolutamente. Tornando al tuo lavoro, perché dico che è una doppia personalità? Perché mi viene subito in mente Pallino, per l'appunto,
sì,
tornando
infatti
al giornalino. Pallino è un angioletto che viene da un paradiso molto bello, molto romantico, mi viene da dire. E poi uno pensa quindi a Pallino, questo angioletto biondo, bellissimo, questi disegni delicatissimi, e poi pensa a Dylan Dog. I mostri, gli squartamenti, poi oltretutto tu hai disegnato una delle mie storie preferite, che quanto a crudeltà proprio delle immagini ha poco da invidiare a tante altre, che è Feste di Sangue. Quindi voglio dire, come si fa a passare dall'uno all'altro con nonchalance senza avere poi dei grandi mal di testa?
Effettivamente questa è la grande fatica che io faccio, che ho sempre fatto, e cioè quello di aver voluto comunque misurare la possibilità di disegnare su più fronti e quindi su più generi. Più generi appunto partendo da questo angioletto che mi ha fatto compagnia per ben 18 anni sulle pagine del giornalino tutte le settimane, era un personaggio proprio per bambini, e questo angioletto diciamo che oltretutto ha avuto anche, grazie al cielo, molto successo tra i bambini, e il fatto che dovessi alternare proprio le settimane a dedicarmi a un disegno dedicato ai bambini e poi al momento passare sulle tavole di Dylan Dog, questo ha creato tantissima fatica, proprio perché diciamo che il disegno poi di Dylan Dog io lo interpreto, cioè lo sento, non lo interpreto. Però Dylan Dog per me è più una passione, no? Che un disegno, per cui quando sono sulle tavole di Dylan Dog è sempre un qualcosa, è un po' come se Dylan stesse facendo il suo galeone, no? Quindi io le tavole le faccio, le rifaccio, le vignette non mi piacciono, le rimetto a posto, le riguardo da lontano, insomma lo vivo in questo modo Dylan Dog. Tutto il resto diciamo che è più disegnato, mi preoccupa di meno, lo vivo adesso per star vicino a Pallino, lo vivo un po' più con le ali dietro, quindi con più leggerezza ovviamente. Però ecco, questa è stata una grossa fatica che comunque ho dovuto imparare a far convivere tra questo lavoro, tra questi personaggi e per bambini e Dylan Dog, e poi non dimentico nemmeno tutto il lavoro, fra virgolette, chiamiamolo, di cronaca che faccio attraverso i disegni sulla Gazzetta dello Sport, che è quello di ricostruire i gol, le azioni e i fatti di cronaca proprio sui disegni. Quindi sono tre fronti abbastanza complessi tra loro, molto distanti, e faccio abbastanza fatica, diciamo,
a coniugare il tutto, però ci riesci benissimo. Alla fine, se vediamo, da una parte c'è Pallino, l'angioletto, sì, dall'altra parte c'è Dylan Dog, in mezzo la vita reale, tra virgolette, anche se poi parliamo soprattutto di sport, però lì c'è poco da creare, immagino, bisogna più riportare un'immagine.
Esatto, lì si tratta proprio di raccontare quello che sulla carta, perché ormai con i mezzi informatici, i gol e tutto quello che è possibile vedere riguardo al calcio lo si vede con qualsiasi supporto, quindi non ci sono assolutamente problemi. Il fatto è raccontarlo con la stessa dinamicità comunque sulla carta, e questo, diciamo, è una questione di tecnica, che appunto
c'è, è inutile negarlo. Ma sei anche un tifoso?
Sono abbastanza tifoso.
Disegni di parte,
No, non faccio disegni di parte, anche perché per fare questi disegni sportivi, io li amo molto fare disegni sportivi, perché amo molto il calcio, ma amo molto il calcio come gioco, perché secondo me è un gioco stupendo, bellissimo, preso proprio per quello che è il calcio. Tutto quello che sta intorno, ovviamente, è tutto, insomma, è come si è un po' deformato.
È un business.
In questi, sì, però è proprio anche noioso, brutto. Quindi anche lì cerco di astrarmi al massimo e di vedere un gol di Totti visto con l'estro di Totti, cioè andando ad analizzare l'estro di Totti e non la polemica con l'allenatore, i soldi che ha preso, insomma, tutte queste cose che sono assolutamente noiosissime e, insomma, allontanano un po' tutti dal mondo dello sport.
È verissimo. Io comunque lo devo dire, lo dico anche a te, Roberto, perché è veramente una notizia che è stata su tutti i giornali. Io quest'estate, per la prima volta, grazie agli europei, ho capito il fuorigioco. Quindi adesso mi sento che posso tranquillamente parlare di calcio proprio, che gli do del tuo al calcio. Sì, adesso l'ho capito. Non provare a chiedermi cos'è il fuorigioco, perché potrebbe...
Guarda, non chiederlo nemmeno tu a me, perché comunque è abbastanza complessa la regola, non è vero che è complessa, ma riconosco comunque che è una delle cose meno affascinanti, ecco.
Comunque, tornando ai fumetti, io voglio impicciarmi un po' per quello che è il futuro. Quindi, cosa bolle nella pentola di Roberto Rinaldi?
Io adesso ho appena iniziato un'altra storia di Dylan. Io terminata, adesso in edicola c'è non so in quale data esce, perché in Italia ovviamente credo che la data ufficiale di uscita sia l'8 novembre, quindi domani, però in alcune città c'è già, quindi c'è il Dylan Dog gigante con una storia delle quattro che vengono pubblicate, e poi ne ho finita un'altra e adesso ne ho iniziato un'altra ancora. Quando si inizia un Dylan Dog è la parte più bella, perché si va a cercare la documentazione, si cerca di entrare proprio nella storia. E poi io, essendo anche abbastanza lento, me la porto dietro per tanto tempo, quindi è un po' come se vivessi a Londra per buona parte dell'anno, con la fantasia ovviamente.
Ma e guarda,
Milano mi aiuta il grigio di Milano,
non oggi, visto che c'è il sole. Comunque tanti, veramente, i disegnatori che dicono che si prendono il loro tempo con Dylan. Immagino che sia un modo anche per gustarselo maggiormente. Come dicevi tu, c'è tanta passione, quindi c'è tanta voglia di dare il meglio. Quindi a questo punto, nel 2013, due storie dobbiamo aspettarci, almeno.
non, io, vabbè, io adesso le sto facendo, non so, poi queste sono cose che riguardano la casa editrice, i tempi di programmazione di uscita, ovviamente è un discorso che si riserva giustamente la casa editrice in base alle loro strategie di storie, di tematiche, di storie, quindi questo io non lo posso sapere, ecco, se uscirà.
Noi l'aspettiamo, ecco. Noi le aspettiamo, e comunque l'8, quindi domani, ci sarà questo Dylan Dog gigante, questo speciale che esce ogni tot, una storia sarà proprio tua, il titolo ce lo sai già dire
il
della storia?
Il titolo è La voce negata, su un testo di Giancarlo Marzano, che ha fatto proprio una bella storia. Anche un'altra storia che ho appena finito di disegnare, di Giancarlo Marzano, è molto bella, anzi è una delle più belle che ho sentito proprio anche nelle mie corde.
Ottimo.
E questa, insomma, la si vedrà quando sarà il momento, ecco.
Quando dall'alto decideranno di farcela leggere. Speriamo il prima possibile, io sono sempre molto molto curiosa, poi soprattutto quando mi dite dei lavori appena finiti, ormai questa rubrica ha quasi un anno e mezzo, bene o male, quindi tanti lavori di persone che mi hanno raccontato all'inizio della rubrica adesso stanno uscendo, e per me è un'emozione grandissima, veramente, sapere che me ne avevano parlato, che magari avevano lì le prime bozze o comunque avevano appena concluso lavoro, quindi anche più avanti sapere che la storia di Giancarlo Marzano disegnata da te, speriamo sia la prima ad uscire, perché altrimenti potrei avere dei disturbi anch'io a livello di testa, l'hai conclusa proprio poco prima di farti questa bella chiacchierata con noi, mi farà davvero piacere, come entrare ancora di più nella storia. Che ti
Perfetto.
Devo dire, sono cose di passioni, io pure ho iniziato a leggere L'indicatore dell'incubo, che ero davvero giovane, con tutto che lo sono ancora, Roberto, ovviamente.
Direi di sì, direi,
assolutamente.
Direi davvero.
Non bisogna mai negarlo. Senti, un'ultima domanda, anche se forse ci hai già risposto, c'è una penna, quindi uno sceneggiatore con il quale ti trovi particolarmente bene?
Guarda, sono dire che c'è uno sceneggiatore con cui ci si trova bene, non credo che si possa dire prima di tutto, però la verità è che comunque lo standard di tutti i professionisti che lavorano in Bonelli è talmente alto comunque che la storia è sempre raccontata e spiegata molto bene, quindi ci sono pagine e pagine di descrizioni e di dettaglio proprio, e quindi io mi sono trovato benissimo con Chiaverotti, mi sono trovato benissimo con Pasquale Ruio, con cui ho fatto di diverse storie, Manfredi, e in ultima adesso sto lavorando con Marzano, però devo dire, tutti hanno veramente una tale capacità di far entrare anche me dentro la storia, che insomma è già un grande passo avanti, cioè è già una grande agevolazione che dà lo sceneggiatore al disegnatore.
E allora te la giro in un altro modo, c'è qualcuno con cui non hai mai lavorato, con cui ti piacerebbe collaborare?
Accidenti, io appartengo al gruppo di quelli che non hanno fatto una storia di Tiziano. Di lui,
è vero.
Lui con la L maiuscola. Però vabbè, insomma, non va bene così. Cioè,
la vedo un po' dura, ma però non si mai dire mai, non lanciamo questo appello in lettere. Lui sappia, perché gli diamo ovviamente di lei, che Roberto Rinaldi vorrebbe tantissimo disegnare una storia.
No, io non vorrei, no, per carità, che poi. Nel senso,
non è
la
nulla
domanda
di male.
Era, non è, ti piacerebbe, lo sceneggiatore con cui non hai mai collaborato, con cui avrei voluto collaborare, è proprio Tiziano, però ovviamente adesso Tiziano sta facendo altro, lasciamolo stare, ecco.
Chissà, potrebbe tornare proprio per te, Roberto. No, non guarda, si può mai dire. Noi l'appello nell'etere l'abbiamo lanciato. Salutaci lui, quindi, ma un caro saluto anche a te, Roberto. Grazie per essere stato con noi.
Ma grazie anche a voi.
Non finisce qui, però. C'è un compito a casa che tu hai svolto veramente benissimo, almeno a mio gusto personale. Quindi adesso il microfono è tuo, ci vai ad annunciare. E se vorrai anche a raccontare il perché di questa scelta musicale, vai.
Dunque, la scelta musicale che io ho fatto, ho cercato di fare bene i compiti a casa, avrebbe avuto come svolgimento il compito un tema almeno o sui Genesis, che sono il mio gruppo preferito, o sui Pink Floyd, però insomma sono anche un po' banale detta così. E poi tutte le canzoni dei Genesis, dei Pink Floyd, che io ascolto mentre disegno, sono poco radiofoniche perché lunghissime. Allora ho dirottato la mia scelta su una canzone che per me è sempre stata ipnotica, come il video che quando uscì nel 1980 fece molto scalpore perché costò tantissimi soldi e comunque era un aveva questi effetti psichedelici bellissimi. E oltretutto la canzone mi piaceva tantissimo ed è Ashes to Ashes di David Bowie. Per te e per tutti gli ascoltatori di Radio Dimensione Musica.
Grazie mille a Roberto Rinaldi, veramente un abbraccio gigante, un in bocca al lupo per tutto, anche se non ne hai assolutamente bisogno, e domani corriamo tutti in edicola per leggere anche la tua storia, anzi per vederla proprio con gli occhi. Grazie mille per essere stato con noi. Ciao, grazie.
Ciao, ciao.
Adesso arriva David Bowie.
It's true. They got a message from the Action Man. I'm happy, hope you're happy too. I've loved all I needed love, so the details fall away. The shrieking when nothing is killing, just pictures of trap girls and synthesis. And I ain't got no money. The kick, but the planet is glowing. Ashes to ashes.